un goccio d'acqua mentre aspettiamo, è un po' lunga a volte. Ok, torniamo alla nostra al nostro esame di Apocalisse che ci seguirà per parecchio tempo. L'altra volta abbiamo visto che l'Apocalisse è una lettera scritta con diversi stili letterari e che è destinata ai cristiani del primo secolo che vivevano nella provincia dell'Asia, più o meno l'attuale Turchia, giù su per giù. L'Apocalisse, come ogni altro libro della Bibbia, non è stato scritto a noi, ma per noi. E quindi importante, non può dire a noi ciò che non diceva ai destinatari. Non possiamo dare a questo libro, come a nessuna pagina della Bibbia, un significato diverso da quello che aveva per l'autore e per i destinatari. E ci sono 2000 anni di storia e mezzo, tante culture, quindi ci va un certo sforzo. L'Apocalisse ha lo suo scopo principale, è mostrarci le realtà invisibili, presenti e future, in modo tale che viviamo il presente in base al futuro che ci aspetta e in base alle realtà invisibili presenti. Abbiamo velocemente dato un'occhiata al capitolo 12, poi l'affronteremo a suo tempo, che ci mostra la battaglia spirituale che c'è stata quando Gesù è nato. Satana ovviamente ha fallito, ma ha tentato di distruggere Gesù e ci ha provato più volte dopo. Gesù ha sconfitto definitivamente Satana sulla croce, la guerra è vinta, ma fino a che Gesù non tornerà a stabilire il suo regno, a creare nuovi cieli e nuova terra, che sarebbe la creazione materiale in cui vivremo, Satana continua ad attaccare noi per colpire Gesù. Importante, non è una battaglia ad armi pari. Lo vedremo più avanti, ma lo scontro finale fra Gesù e Satana è tutt'altro che epico. Non ci fai un film su questa storia. In pratica Gesù neanche partecipa. Manda gli angeli e non è un combattimento. Finisce così, punto, basta. Perché non c'è uguaglianza di forza. Satana però, pur sconfitto, attacca la Chiesa usando ogni mezzo, la cultura, le persone, la nostra natura corrotta, la tentazione, tutto, ma lo fa entro i limiti che Dio gli pone. Satana non ha potere illimitato, anzi, spesso è anche uno strumento che Dio usa per fortificare e purificare noi, la sua Chiesa. Andiamo quindi ai capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse, la lettera alle sette chiese. C'è chi ritiene che queste chiese non siano chiese vere, ma rappresentino stadi dello sviluppo della Chiesa. Io non mi trovo d'accordo e penso che Gesù si rivolgesse a sette chiese vere che esistevano, a persone concrete, in un momento storico. Giovanni era stato anche pastore di una di queste chiese, quella di Efeso, prima di essere mandato in esilio. E tra parentesi, Giovanni, andando a Efeso, si era portato anche Maria, la mamma di Gesù, quindi lei aveva frequentato la chiesa di Efeso. Probabilmente fino alla fine della sua vita. Ora, ricordiamo la situazione dell'impero romano, o culturale dell'impero romano in quel periodo. Era circa 30 anni che era in corso una forte persecuzione, i cristiani venivano esclusi dalla società, dall'economia, spesso imprigionati, torturati e uccisi brutalmente. Per molti di loro era forte la pressione per tornare nell'abbraccio di Roma, rinunciare a dire «ho solo un Signore, Cristo». Alla fine bastava dire che anche Cesare era Dio e tutto andava a posto. Il problema era dire che solo Cristo era Signore. A queste chiese Gesù chiarisce subito una cosa, nel capitolo 2, versetto 1. Io sono in mezzo a voi. E questa è una realtà invisibile che cambia tutto. Alcune chiese stavano subendo una forte persecuzione, altre avevano problemi di peccato, molto serio. Una era molto attiva, ma Gesù la definisce morta, eppure Gesù era in mezzo a loro, non sopra a guardare e giudicare, non lontano, ma in mezzo. Gesù è in mezzo alla Chiesa che soffre per soffrire con lei, è in mezzo alla Chiesa infedele per riportarla alla fedeltà. Apocalisse 5,9 ci ricorda che Gesù è morto per acquistare con il suo sangue un popolo per Dio. Ha fatto di noi dei figli e non ci abbandona, anche quando noi abbandoniamo Lui. La presenza di Gesù in mezzo a noi, prima di ogni altra cosa, dimostra la grandezza della sua opera in croce, della sua fedeltà, della sua costante grazia, ed va alla sua gloria. Sì, è vero, leggendo queste lettere dall'esterno può sembrare che tutto vada male. La Chiesa fedele è perseguitata, quella che non è perseguitata non è così fedele. Ma Cristo rimane fedele, presenta e porta avanti il suo lavoro. Non c'è attacco di Satana, non c'è nostro peccato che possa fare venir meno la fedeltà di Dio e diminuire la gloria dell'opera di salvezza. Questo è fondamentale. Cristo risorto è in mezzo a noi. E questa realtà deve portarci ad esaltare Lui e vivere di conseguenza. Non possiamo dimenticare che anche ora Gesù è in mezzo a noi, oggi. La persecuzione che stavano vivendo non era uguale in tutte le città. Contro le chiese di Smirne e Filadelfia era molto violenta, sia da parte dei romani che dei giudei. Infatti Gesù definisce la sinagoga di Satana. All'epoca i giudei godevano di una certa libertà, di culto anche, e siccome per i non giudei non c'è differenza fra i giudei e i cristiani, è la stessa cosa. Cosa fanno i giudei? Per paura di essere in qualche modo equiparati ai cristiani e perdere i privilegi, spesso andavano a denunciare i cristiani romani. Quindi c'erano vari fronti di persecuzione. E fermiamoci un attimo nella chiesa di Smirne. Arriva una lettera da Giovanni, il discepolo di Gesù, la lettera appunto Apocalisse, pastore della chiesa di Efeso, Giovanni che era esiliato per fede, al culto la leggono e scoprono che sono parole che Gesù dice loro, che rivolge direttamente a loro. Al 2:9 leggiamo: voi non mi vedete ma sono in mezzo a voi e so che state soffrendo, conosco la vostra tribolazione. Gesù dice conosco quello che state vivendo, ma non continua dicendo conosco la tua sofferenza e te la tolgo, perché questa sofferenza era una naturale conseguenza del modo di vivere di questa chiesa. Seconda Timoteo 3:12: del resto tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. La chiesa di Smirne non è che potesti, eh? La chiesa di Smirne, come ogni chiesa, era una luce nelle tenebre, mostrava lo stile di vita che onora Dio, il piano di Dio per l'umanità. Ma Giovanni 3:19: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Quando arriva la luce, le tenebre possono fare due cose: o accettarla e cambiare, o cercare di chiuderla, di ucciderla, di spegnerla. Gesù è chiaro, 2:10: le cose peggioreranno. Il diavolo manderà alcuni di voi in prigione e qualcuno morirà. I 10 giorni a cui fa riferimento non vanno intesi come in senso letterale, come qualsiasi altro riferimento temporale nell'Apocalisse. Stanno a indicare un tempo limitato già stabilito, perché Gesù rimane al controllo. E tra chi all'epoca frequentava la chiesa di Smirne c'era il giovane Policarpo, che anni dopo sarebbe diventato vescovo di Smirne e nel 155 più o meno, a quasi 90 anni, ucciso, fu tradito e venduto ai Romani. Tra chi all'epoca a noi sono arrivati i racconti o testimoni di questo evento, e leggendo questi racconti sembra quasi che i Romani non volevano mettere a morte Policarpo. Gli dicono: senti, basta con questa storia. Il console dice: senti, rinnega Gesù, siamo a posto così, hai 90 anni, ti rispetto, finiamola qua. Policarpo dice: no, io ho un solo Signore, Gesù Cristo, e viene ucciso nell'arena con tutti quanti che vedevano, insomma, lo sappiamo, ma la Chiesa continua a crescere. E tramite Giovanni Gesù aveva scritto anche a Policarpo per dirgli: non ti spaventare per ciò che affronterai, io sono morto e tornato in vita, dice Gesù, la vittoria è mia e sarà anche tua, perché la morte non ha mai l'ultima parola. Bello? Incoraggiante? Sì, ma forse. Perché diciamolo pure, non ci piace un Gesù che dice ai suoi discepoli: sono in mezzo a voi, vedo la vostra fedeltà e vi assicuro, state certi, che la vostra fedeltà sarà la causa della vostra sofferenza, anche della morte. Anzi, in automatico pensiamo: allora lasciamo perdere, è meglio essere un po' meno fedeli. Preferisco un Gesù che mi dice: ci penso io, sistemo tutto io. E quando non sistema tutto, magari sistemo io le cose in qualche modo e dando un po' meno fastidio alle tenebre. Gesù vince sempre, anche quando non sembra così. E se non teniamo questa realtà in mente chiara, rischiamo di scoraggiarci, di arrenderci, di avere paura del presente e scendere a compromessi. Passiamo alle chiese con qualche problema in più. A molte di queste, forse a tutte, Gesù dice di abbandonare il compromesso e i peccati sessuali. Perché? Ovviamente perché era un problema. Addirittura Paolo e Corinzi ha dovuto scrivere chiaramente che non è buono che un cristiano vada con le prostitute. Ma com'è possibile, ci possiamo chiedere? Uno, ricordiamoci che non siamo migliori di loro. E poi guardiamo la cultura in cui vivevano fino al momento della conversione. Com'era la cultura di chi viveva in quel tempo? Ricordiamoci un principio fondamentale, che chi non conosce Dio può solo vivere come suo nemico. E noi non dobbiamo sentirci migliori, ma essere felici della grazia che Dio ci ha dato e comunicare a chi non conosce Dio che c'è un Redentore. Ora, erano più di 600 anni che nella zona la cultura dominante era quella greco-romana, molto sessualizzata, perversa, secondo gli standard di Dio ovviamente, e maschilista, più o meno come la nostra, forse peggio. Un autore dell'epoca disse: abbiamo prostitute per il piacere, concubine per la vita familiare e le mogli per avere eredi legittimi. A questo aggiungiamo che c'erano schiavi e schiave con cui si poteva fare cosa si voleva. Era assolutamente normale che un adulto provasse attrazione per un ragazzino o una ragazzina. Per cui le prime esperienze sessuali erano quasi sicuramente dovute ad atti che definiremo di pedofilia. Ed era tutto culturalmente accettato. Le donne spesso venivano costrette ad abortire e con la medicina dell'epoca infezioni, infermità, morte erano normale. Era comune abbandonare le bambine appena nate sulla strada o addirittura uccidere sul momento. Ogni città aveva qualche tempio della fertilità con tanto di prostitute sacre e varie feste nazionali che si concludevano con delle orge. Era tutto normale ed erano secoli che le cose andavano così. Questa era la normalità. E che effetti poteva avere questo fra i vari credenti? Nella chiesa di Tiatiri, al 2:18, vediamo di questa profetessa chiamata Jezebel, il nome fa riferimento a una regina di Israele, pessima regina, e questa profetessa, usando un linguaggio che sembrava biblico, incoraggiava l'idolatria e la sessualità fuori dal matrimonio. Non era l'unica, perché in altre chiese, nella cultura, c'era chi diceva: visto che cosa conta è lo spirito, che il corpo è il contenitore dell'anima, che in paradiso ci va solo l'anima, con il corpo possiamo fare quello che vogliamo. Non rinnegavano Dio, si definivano cristiani, ma non troppo. E anche oggi questo è un pericolo. E c'è chi pensa, anche forse con parole diverse, ma più o meno, tanto Dio mi perdona, cosa faccio di male se è normale, eccetera, eccetera. Un'altra città, quella di Pergamo, era molto ricca. Per lavorare dovevi far parte di una gilda, una corporazione. Ogni gilda era consacrata ad una divinità e i membri di questa gilda erano tenuti a partecipare alle feste in onore di questo Dio. Durante queste feste, che erano molto frequenti, venivano offerti in sacrificio al Dio degli animali e poi la carne veniva mangiata come atto di adorazione. La famosa carne sacrificata agli idoli di Corinzi. Queste feste includevano ovviamente ubriachezza, orge, tutto normale. Però o partecipavi a questi riti o non potevi lavorare. E capite la pressione? O la fedeltà o la povertà. Cioè no, se eri povero, eri fedele, se volevi lavorare dovevi andare a compromesso. E Satana, per di più, usava falsi profeti all'interno della Chiesa per portare avanti l'idea di compromesso e attaccare la santità. C'era una grossa difficoltà: se sei fedele non lavori. Era facile scendere a compromessi, cercare un modo per essere sì cristiani, ma non troppo. Al capitolo 3, versetto 1, Gesù definisce la Chiesa di Sardi morta. anche se, se gli storici ci dicono che è una chiesa piena di attività. Ci dicono commentatori che era una chiesa morta perché si era adeguata all'immoralità sessuale, avevano una fede solo nominale, non davano fastidio a nessuno. Qualcuno scrive che, benché fosse una chiesa numerosa e attiva, era il perfetto modello di cristianesimo inoffensivo. Infatti non erano neanche perseguitati. Ora, chi si convertiva all'epoca veniva da quella cultura lì. Da secoli di pensiero unico, fino al giorno prima era normale di avere un certo modo. È chiaro che c'era un po' di confusione. Il Vangelo cambiava e cambia completamente la loro etica. Il Vangelo è una cosa assolutamente nuova. Quello che prima era normale diventava sbagliato. Ed è sempre la stessa storia. Ciò che è normale per chi conosce Dio, ciò che è normale per chi non conosce Dio, non deve essere normale per noi. Sono due mondi di normalità completamente diversi. E la cultura del primo secolo non era molto diversa dalla nostra. La pornografia è pervasiva, è ovunque, e viene definita intrattenimento per adulti, anche se ormai è accessibile a chiunque. È un problema serio che può coinvolgere in ogni momento tutti, giovani, adulti, anziani, maschi e femmine. La fedeltà coniugale oggi è vista più come una fissa che come una virtù. La promiscuità sessuale, oltre ad essere normale, è positiva, è sana, è incoraggiata. Se possiamo capire come fosse difficile per la Chiesa dell'epoca vivere in maniera santa, dobbiamo capire quanto rischiamo anche noi. E non ci illudiamo, sono 2000 anni, anzi un po' di più, perché il re Davide ci insegna, che Satana usa il peccato sessuale per rovinare il popolo di Dio. Dobbiamo diventare fobici? No. Dobbiamo vegliare su noi stessi? Sì. Tutti, uomini e donne. È chiaro che non è l'unico peccato questo, ovvio, lo sappiamo. Ma la storia della Chiesa, anche recente purtroppo, insegna che è uno dei più efficaci per distruggere la fedeltà del popolo di Dio, ed è più facile caderci. La nostra santità è una cosa seria, importante, e questi esempi di queste lettere sono per noi. Dobbiamo vegliare su cosa pensiamo, cosa guardiamo, come agiamo, anche se è tutto normale. E fermiamoci un attimo, invece, dopo questa cosa un po' cupa, fermiamoci ad ammirare la potenza del Vangelo. La rivoluzione che porta e che portava. Alle donne che si vedevano, e forse si vedono anche oggi, solo come oggetto sessuale o poco di più, il Vangelo diceva: l'unico vero Dio, il creatore di ogni cosa, ti tiene così in considerazione che è morto per poterti chiamare figlia. Immaginate per una sacerdotessa, quindi una prostituta sacra, sentirsi dire: il vero Dio è morto per pagare il tuo peccato e chiamarti figlia. Nessuna religione, filosofia aveva mai trattato le donne con tanto onore, e neanche oggi. Agli uomini diceva: hai trattato donne, ragazzini, create ad immagine di Dio, come oggetti, disprezzandoli. L'ira di Dio è su di te, ma Lui ha scelto di morire al posto tuo, di prendere su di sé questa colpa e di pagare per questi peccati abominevoli e renderti suo figlio. Capiamo la potenza del Vangelo, la rivoluzione che porta. Il messaggio di redenzione quanto è grandioso. Ma non è solo un messaggio, è uno stile di vita completamente diverso, migliore anche per noi oggi, non solo allora. Ora, non è lo scopo di questo sermone, ma ricordiamoci che in una cultura erotizzata come la nostra, Dio dona alle persone un valore enorme e restituisce al sesso un valore molto importante, puro, bello, per la sua gloria. Altre considerazioni per noi oggi. La Bibbia ci insegna due aspetti fondamentali della Chiesa. Ama il Signore tuo Dio con tutto te stesso e il tuo prossimo come te stesso. Come si fa ad amare il Signore? Beh, prima di tutto, Prima Giovanni 4,19, perché Dio ci ha amati. Dio ci ama, quindi io desidero amarlo. E come faccio ad amarlo? Conoscendolo. E come faccio a conoscerlo? Con la Bibbia. Sì, sempre la Bibbia. Alla chiesa di Pergamo, che per un problema di false dottrine aveva parecchi problemi di peccato, Gesù dice: io verrò con la spada della mia bocca, con la mia parola, perché la parola che ci porta ad amare Dio e odiare il peccato. Da queste lettere vediamo che Satana vuole farci credere che possiamo separare l'amore per la parola, l'amore per Dio e l'amore per gli altri, come se fossero cose diverse. Gesù elogia la chiesa di Efeso per la sana dottrina. Erano bravi a riconoscere le false dottrine, ma avevano perso l'amore per gli altri. Questo è il primo amore di cui avevano perso. Gesù dice: ricorda quando eri così meravigliato del mio amore per te, perché sapevi di non meritarlo e in automatico non ti sentivi migliore di nessuno e amavi tutti. Avevano raggiunto un ottimo livello di conoscenza, cosa buona, ma quello forse li rendeva un po' supponenti. Avevano perso la meraviglia dell'amore di Dio per loro, dandolo per scontato, e quindi perso l'amore per Gesù e l'amore per gli altri, la motivazione per cui fare ogni cosa. La motivazione per cui facciamo ogni cosa deve essere l'amore per Dio e l'amore per gli altri. E il rischio che corriamo, specialmente chi come me ama studiare, è scindere la dottrina dall'azione. Conoscere la Bibbia senza viverla. Amare il testo, ma non il Dio che lo ha ispirato, e Cristo che ne è il centro, e di conseguenza le persone. Il problema non è la dottrina, non è avere idee chiare, anzi è buono. Il problema è quando questa dottrina non trasforma le nostre vite, quando non diventa azione. Ora voglio citare un brano molto forte di un sermone di Spurgeon, ma devo fare una breve introduzione. Insomma, approssimativamente, non sono precisissimo, ma portate pazienza. Possiamo dire che all'epoca c'era in Inghilterra una denominazione chiamata High Church. Erano molto formali, molto cerimoniosi. Spurgeon ne parlava di questo modo di fare chiesa in questo modo. Dov'è lo Spirito di Dio? Ci deve essere amore. Se riconosco un uomo come mio fratello in Cristo, l'amore di Cristo mi costringe a non considerarlo più come un estraneo, ma come un santo, un cittadino del cielo. Ebbene, io odio il modo del fare delle church come la mia anima odia Satana, parole un po' fortine. Ma amo George Herbert, che era un alto esponente di questa chiesa. Dice Spurgeon: odio l'istituzione della church, ma amo George Herbert con tutta la mia anima, e nel mio cuore c'è un posto per chiunque sia come lui. Se trovo un uomo che ama Gesù come George Herbert, non mi chiedo se devo amarlo, non c'è dubbio, perché non posso smettere di amare lui come non posso smettere di amare Cristo. Ora, probabilmente fra ciò che Spurgeon odiava, Satana era abbastanza in cima alla classifica, e così la church. Ma insegnava Spurgeon e viveva un vero amore per gli esponenti di questa chiesa. Spurgeon era battista, aveva una solida teologia ed è molto chiara. Quindi non stiamo parlando di cose che mettono in dubbio il Vangelo. In Galati 1:8 Paolo dice che non dobbiamo avere niente a che fare con chi presenta un Vangelo diverso, fosse un angelo, fosse Paolo stesso, con nessuno. Nessun compromesso sulle basi del Vangelo, nessuno. Ma qui stiamo parlando di fratelli e sorelle con cui passeremo l'eternità e che possono avere idee diverse, forse anche sbagliate o forse giuste, su certi aspetti secondari. Idee che possiamo anche odiare, le idee. In una nazione polarizzata come la nostra, fra noi e loro, che si divide su ogni cosa, odiando chi la pensa diversamente, la Chiesa cosa fa? E immaginate il messaggio che daremmo se, pur riconoscendo le differenze su questioni secondarie, mostrassimo vero amore gli uni per gli altri, per altre chiese e denominazioni. Ma non basta. Siamo chiamati ad amare quei fratelli e quelle sorelle che ci sono antipatici, che ci danno fastidio, perché ci sono, come qualcuno troverà antipatico me. Non ci illudiamo, ci sono fratelli e sorelle che ci stanno un po' sulle scatole, le cui debolezze ci danno fastidio perché sono diverse dalle nostre, tutto lì alla fine. Ma siamo comunque chiamati ad amarli. Cosa vuol dire amarli? Pregare per loro, non parlare male e sperare il loro bene. E siamo sinceri, negli ultimi anni la Chiesa evangelica nel mondo e in Italia, si è divisa su argomenti poco dottrinali. Ci siamo divisi sulla politica, pro contro un movimento, pro contro questa area che usa anche parole cristiane per raccogliere voti. Divisi su come interpretare gli ultimi 2 anni e sulle profezie. Sui social non troviamo tanto amore cristiano fra chi la pensa diversamente su questioni che non mettono in dubbio il Vangelo. Anzi, pur di aver ragione, cerchiamo aiuto da chi non crede al Vangelo. Pur di aver ragione, si insultano fratelli e sorelle per i quali Cristo è morto. E se non scriviamo, leggiamo e pensiamo, lo dico a me stesso, e forse non siamo portati ad avere molto amore per quei fratelli che a nostro avviso dicono un sacco di stupidaggini, o forse hanno ragione loro. Questo disonora Dio. Avere una sana dottrina è fondamentale, ma questo ci deve portare ad essere come singoli, come Chiesa, sempre più uguali a Cristo, e quindi amare il prossimo e prima di tutto i nostri fratelli e le sorelle, anche quando certe cose non le condividiamo. Un altro modo che è un'altra strategia di Satana per rendere la Chiesa inefficace è opposta alla precedente. E si può dire così: credo, sì credo, ma non esageriamo troppo con la dottrina perché divide. Meglio volersi bene. E questo porta a non conoscere la Bibbia, ma se non conosciamo, amiamo, ammiriamo e seguiamo il pensiero di Dio, seguiamo, amiamo e ammiriamo il pensiero della nostra società. Non ci possiamo permettere di essere biblicamente analfabeti. Non possiamo non sapere cosa Dio pensa di una certa cosa, perché se per noi non diventa normale cosa pensa Dio, diventa normale cosa pensa la cultura. Si arriva a pensare: come si fa a credere ancora a certe cose o seguire certe regole? Non posso credere che Dio condanni chi è in buona fede. Non posso credere che l'inferno esista. Ma l'inferno esiste. L'ira di Dio è reale e l'unica soluzione è Cristo crocifisso, morto e risorto. E solo noi possiamo raccontarlo. E se non ci crediamo, cosa andiamo a raccontare? Non possiamo dire credo e poi essere indifferenti alla Bibbia, perché così diventiamo indifferenti al peccato. Lo tolleriamo, non gli diamo importanza, perché tanto è normale. L'ignoranza biblica porta a sottovalutare la santità di Dio e quindi il peccato. Non dobbiamo diventare legalisti, ovviamente, questo è un problemone, ma credo che un buon modo per capire il mio grado di maturità sia, non solo, ma anche, quanto tempo amo passare con la Bibbia. Non basta dire ho creduto, dobbiamo fare in modo che lo Spirito di Dio, tramite la parola di Dio, ci trasformi a immagine del Figlio di Dio. E chi è intorno a noi non ha bisogno di vedere persone perfette, bisogna vedere uomini e donne veri, che sbagliano, si pentono, tornano indietro e sono formate dalla parola di Dio. Meno conosco Dio, meno vedo la sua santità e più sottovaluto il mio peccato e meno amo gli altri. E lo vediamo nella storia della Chiesa. E cosa dice Gesù a queste chiese con tutti questi problemi, compromessi, sesso, idolatria, fede finta, mancanze d'amore? Dice sempre la stessa cosa: pentitevi. Nella Bibbia pentirsi è sempre un invito positivo, una cosa bella. Quando leggi la Bibbia, preghi, ascolti un sermone e senti la commissione di peccato e sei portato al pentimento, devi essere felice, perché vuol dire che lo Spirito Santo sta lavorando in te. Lo Spirito Santo non ci vuole mortificare, ma portare alla vita. Nel pensiero di Dio il pentimento è motivo di gioia, perché ogni invito al pentimento è l'invito a tornare alla pienezza della vita. Alla Chiesa di Laodicea, quella messa peggio forse, Gesù dice: tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sì, dunque, zelante e ravvediti. Gesù ama la Chiesa fedele, sofferente, e ama la Chiesa zoppicante. Ama la sua Chiesa. In un caso il suo amore si concretizza essere insieme a chi soffre, nell'altro caso è l'invito a pentirsi. Tornate a me. Nel versetto dopo, Apocalisse 3:20, dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se ascoltate la mia voce e aprite la porta, io entrerò da lui. E ai credenti che Gesù dice: io sto alla porta e busso. Gesù ci invita al pentimento, solo perché in Lui abbiamo il perdono. Non ci sarebbe, senza perdono il pentimento sarebbe completamente inutile. Gesù ci invita al pentimento perché Lui c'è perdono. E la normalità della vita cristiana non è la perfezione, ma il pentimento. Dobbiamo puntare alla santità, consapevoli che in questa vita non ci arriviamo. Qui cosa conta? Riconosci il nostro peccato per pentirci, abbandonarlo, vivere perdono e tornare alla vita abbondante che Gesù ci offre. E forse più volte. E abbiamo bisogno di confrontarci con la parola di Dio, perché quando la apriamo, quando la guardiamo, capiamo che abbiamo un disperato bisogno di pentirci, abbandonare il peccato, forse è sempre lo stesso. La Bibbia è chiara. Se nella mia vita non c'è posto per il pentimento, devo iniziare a farmi serie domande sulla realtà della mia fede. La normalità della vita cristiana non è la perfezione, ma il pentimento. Ultima cosa, che è anche ora di chiudere. Tutte le lettere si concludono col concetto di vittoria. A chi vince farò questo, darò questo. Ma vincere contro cosa? La difficoltà, la persecuzione, il compromesso, il peccato, qualsiasi esso sia, orgoglio, sessualità, mancanza di amore, idolatria, eccetera. La vittoria non è frutto delle nostre opere, ma è conseguenza del fatto che Gesù è in mezzo a noi e con noi. Gesù ci sostiene durante la persecuzione, ci invita al ravvedimento, ci perdona, ci corregge tramite la sua parola e ci fa vincere. Per ogni chiesa, per ogni vittoria, c'è una promessa bella, importante, leggetele, sono belle, bella, importante, specifica per quella chiesa, anche la chiesa peggiore. C'è una promessa per tutti, ma sono tutte benedizioni future, non per questa vita. L'Apocalisse vuole farci vivere il presente in base alle realtà invisibili, presenti e future. Gesù ha vinto. È morto, è risorto, è in mezzo a noi ed anche sul trono. Regna e ha pronto per noi un futuro di vera gioia, pace infinita. L'Apocalisse non dice niente che non sia già scritto altrove nella Bibbia. Seconda Corinzi 4:17. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce sempre un più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Il problema, mettiamolo, è che spesso poco ci importa di questo peso eterno di gloria, perché abbiamo lo sguardo fisso sulle cose che si vedono e dimentichiamolo quello che non si vedono. Dimentichiamo queste promesse perché vogliamo stare bene qui. E va bene, ci sta. Ma non possiamo vivere per stare bene qui. Questa vita è anche fatica e afflizione, che è comunque leggera rispetto a quello che ci aspetta. Essere fedeli costa fatica? Certo. Ammettere le nostre debolezze e combatterle facile? No. Confessare i peccati e abbandonare è difficile? Assolutamente sì. Ma tutto diventa impossibile, non difficile, impossibile. Un peso, uno scoraggiamento, se perdiamo di vista il nostro destino eterno, le realtà invisibili, presenti e future. Gesù è in mezzo a noi, ci ama, ha dato tutto per noi, combatte con noi per la nostra santità e ci ricorda che abbiamo promesse immense, non per questa vita che è troppo breve, ma per l'eternità. La normalità della vita cristiana non è la perfezione, ma il pentimento che si fonda sulla grazia di Cristo che ci invita a tornare a vivere con Lui l'abbondanza della vita vera. Queste lettere non sono una lettera di sconfitta, ma sono un invito alla vittoria. Facendo nostra la vittoria di Cristo, possiamo essere fedeli, costi quello che costi, vincere contro l'idea di essere credenti ma non troppo. Cristo va bene sì, ma non solo Lui. Possiamo vincere contro i tentativi di Satana di farci vivere per il qui e per l'adesso, facendoci dimenticare quello che non si vede, il nostro futuro eterno. In altre parole, 1 Corinzi 15:19, se abbiamo sperato in Cristo solo per questa vita, noi siamo i più miseri fra gli uomini. È triste essere figli di Dio che vivono solo per questa vita, come i più miseri fra gli uomini. È bello però, ogni volta che lo facciamo, pentirci e tornare a Cristo che ci offre la pienezza della vita. E che Dio ci aiuti ogni volta, ogni giorno, a avere lo sguardo fisso su di Lui e a vivere la pienezza della vita. Amen.